Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bolognese ma milanese d'adozione, Melchiorre Bega nacque a Caselle di Crevalcore nel 1898 e si laureò in architettura all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Fu un professionista estremamente prolifico e attraversò ben 5 decenni e 3 importanti stagioni dell'architettura italiana, durante le quali, con intelligenza e sensibilità, riuscì a conciliare egregiamente il mestiere dell'architetto con quello del designer e dell'artista. I suoi inconfondibili interni mostravano una modernità razionalista, abilmente mitigata da un'attitudine colta e pragmatica. Non un approccio purista, non radicale, non déco, bensì un linguaggio audace e innovatore. L'inaspettato atteggiamento di rottura, tipico dei lavori di Bega, scatenò inizialmente un vero scandalo sulle pagine degli editoriali di settore, ed in particolare su quelle di Domus. Ma fu proprio questo coraggio a premiare l'architetto anni dopo, quando tra il 1941 e il 1944 si ritrovò alla guida dell'editoriale. Il segreto degli interni di Bega era legato ad una sperimentazione familiare nell'ambito dell'arredamento che andava avanti ormai da generazioni. La ditta Vittorio Bega venne fondata intorno alla fine dell'Ottocento dal nonno di Melchiorre e con il tempo crebbe, assumendo le caratteristiche di un'affermata industria nei ruggenti anni venti del Novecento. Prima dell'inserimento in azienda e dell'ottenimento dell'abilitazione, Melchiorre svolse un periodo di praticantato presso lo studio di Marcello Piacentini, uno dei più influenti architetti italiani del periodo. Al suo rientro, nel 1925, fresco delle nozioni acquisite, rivoluzionò la maggior parte dei prodotti presenti in catalogo, svecchiandoli e privandoli di quell'impronta storico-eclettica di fine Ottocento. Oltre ad aver contribuito al cambio di rotta e di gusto dell'azienda, Melchiorre continuò a sviluppare la sua arte di falegname e architetto, progettando mobili dalle linee moderne e razionaliste, in netta contrapposizione con le ancora popolari influenze barocche, e partecipò anche a bandi e concorsi in cui lo stabilimento Bega figurava come fornitore di arredi. Emerse il Bega 1, cioè l'arredatore che doveva essere considerato un rivoluzionario e che doveva conquistare il consenso dell'opinione pubblica. In quegli anni si parlava di me come di uno scandalo perché portai il Novecento, in tutta la sua accezione artistica, nell'arredamento di ambienti che erano sempre stati considerati qualcosa di intoccabile. Era un linguaggio innovatore, diverso il mio, ma fui compreso e la prova di questo venne dagli incarichi che ebbi. All'inizio degli anni 30 il giovane architetto sentì l'esigenza di entrare in contatto con Milano, il centro nevralgico e il laboratorio della nuova architettura italiana. Vi si trasferì, ma la sua fama raggiunse la risonanza nazionale già nel 1922, grazie alla sterile polemica legata al Caffè Grande Italia in Piazza Esedra a Roma, la cui elegante monumentalità osò contrapporsi ai toni pittoreschi e ben radicati del tessuto folcloristico romano. La vicenda si rivelò contro ogni apparente aspettativa un vero trampolino di lancio e portò l'architetto a collaborare con le più importanti famiglie imprenditoriali italiane. I Motta, i Buitoni, gli spagnoli della Perugina, i Lazzaroni, tutti gli commissionarono un numero spropositato di bar, negozi, padiglioni, case e uffici di rappresentanza. Appartenenti a questa esorbitante produzione, ricordiamo il Bar Viscardi a Bologna, del 1946, dotato di un duplice bancone che consentiva al barista di servire caffè appena fatti e ritirare speditamente le tazzine usate. Gli interni della nave Diana, progettata per Mussolini e poi convertita in cacciatorpediniere. Questa nave affondò nel 1942. Gli interni del Grand Hotel Duomo a Milano, in collaborazione con l'amico e architetto Aldo Avati. Ma soprattutto, la pasticceria Motta a Milano e il negozio Piperno a Roma, dotati entrambi di sinuose scale elicoidali autoportanti ed affascinanti linee metropolitano-futuriste. Tra gli anni 30 e 40, la Domus di Gio Ponti riservò ampio spazio alla produzione di Bega, pubblicando non solo i suoi progetti per le attività commerciali, ma anche quelli residenziali, fra le opere più importanti Villa Cerri, Villa Sacchetti e Villa Budellacci, i cui interni tradizionali venivano ribaltati grazie alla giusta posizione di imprevedibili volumi plastici di matrice razionalista. Nella casa all'osservanza, costruita per sé e per la sua famiglia sui colli bolognesi nel 1941, una volontà di astrazione e semplificazione decorativa dialogava invece con l'ambiente circostante, attraverso elementi di origine vernacolare come il tetto a doppia falda con coppia pista e la pietra da taglio tradizionale. Il boom economico e l'esplosione edilizia del secondo dopoguerra rappresentarono per Bega un'occasione per affacciarsi a tecnologie più moderne, come quelle del cemento armato e dell'acciaio, e per aggiornare anche i propri linguaggi, ad esempio con l'introduzione del curtain wall e delle tecniche di prefabbricazione. Durante questa fortunata epoca storica, gli incarichi di grande scala ottenuti sancirono l'alba di un nuovo Bega, il Bega 2. L'architetto che non abbandona del tutto i compensati, gli impiallacciati, i tendaggi, i cuoi da poltrona, ma ora dà un posto preponderante al progettista di edifici, prima in cemento e poi in acciaio. Quest'ultimo materiale, secondo Melchiorre, aveva un potere emozionale profondo per via della sua semplicità, della sua audacia e della pulizia delle forme che suggeriva. Nacquero così edifici alti come la Torre Sippa a Genova, il Palazzo Stipel e la Torre Galfa a Milano, il grattacielo di cristallo alto 103 metri che, assieme al pirellone di Ponti e Nervi, diventò un simbolo per la moderna città di Milano, promotrice di un'evoluzione tecnologica sempre più all'avanguardia. La raffinata facciata continua e la purezza delle superfici in perfetto international style della torre si componevano, e così scriveva lo stesso Ponti su Domus, di una proporzione perfetta di volumi in una semplicità di linee la cui ascendenza strutturale è espressa con sapienza e verità, con classicità. La struttura interna in cemento armato della Torre Galfa, che rifletteva i contributi dell'ingegnere Arturo Danusso, era eccezionale, poiché composta non da pilastri ma da grandi mensoloni verticali a sezione variabile, diversamente orientati ed arretrati in facciata. Ne conseguì una tessitura continua della superficie vetrata, sulla quale il contrasto cromatico e il gioco di montanti e serramenti rendevano l'edificio e lo rendono tuttora essenziale ed elegante. Costruire alti edifici all'epoca era una sfida in Italia, e lo era sia a livello tecnico che professionale. Come abbiamo visto, Bega riuscì egregiamente in questa impresa, ma certo è che l'altezza record non fu l'unica grande ambizione del tempo. Ovviamente lo era anche coprire grandi luci. Allo stesso modo, ponti, viadotti e ampie coperture facevano parte del leitmotiv edilizio degli anni 60. Basti pensare che il mega cantiere dell'Autostrada del Sole, che diede gran da fare a moltissimi architetti ed ingegneri, non richiese solo la realizzazione dell'infrastruttura in sé, ma anche quella di tutti i servizi annessi, come gli autogrill, che altro non erano che dei veri e propri ponti. Bega, proseguendo la collaborazione con Motta, che stava espandendo la sua rete di distribuzione proprio lungo la neonata rete autostradale italiana, ne realizzò ben due: quello di Cantagallo nel 1960 e, cinque anni dopo, quello di Limena a Padova, in collaborazione con Pierluigi Nervi. Qui la struttura portante era tutta in cemento armato a vista e costituita da quattro pilastri sagomati che sorreggevano due enormi travi parete dai cui fori strutturali a lusanga venivano ricavate le vetrate del ristorante. Gli edifici per la Fiera Campionaria di Milano e il Palazzo dei Congressi di Bologna Fiera, a cavallo tra gli anni 60 e 70, furono gli ultimi grandi incarichi di Bega. In questi casi il trattamento delle facciate, caratterizzate da volumetrie scultoree e spesso in cemento a vista, dimostrò l'eccezionale capacità dell'architetto di evolversi e di seguire il ritmo incessante degli ismi della storia. Contrariamente a quanto fecero gli illustri colleghi della stessa epoca, Bega non svolse mai l'attività didattica presso l'università. Alla teoria accademica preferì sempre il fare architettura e l'unico ruolo più pragmatico che accettò di svolgere in parallelo alla professione fu quello di dirigere Domus durante i difficili anni della guerra tra il 1941 e il 1944. Quando Gio Ponti lasciò il posto, Bega guidò il giornale insieme a Giuseppe Pagano, Guglielmo Uric e Massimo Bontempelli, ritrovandosi poi da solo tra il 1943 e il 1944. Attraverso le pagine di Domus, in quegli anni così duri, trasmise ai lettori il suo profondo amore verso l'arte, nella speranza di rasserenarne gli animi. Il Bega 3 era dunque l'architetto artista che per 12 anni fu a capo dell'Accademia d'Arte di Bologna e che credeva fortemente nel sodalizio fra l'architettura e l'arte, ritenendo che la prima fosse un importante veicolo per la seconda. Bega, infatti, oltre a coltivare amicizie con artisti affermati come il conterraneo Giorgio Morandi, aiutò ad emergere talenti alle prime armi, procurando loro lavori, clienti e dandogli l'opportunità di inserire le proprie opere all'interno dei suoi progetti. Si avvalse della collaborazione di moltissimi nomi celebri, fra cui appunto Morandi, ma anche Fontana, Zuffi, Melotti, Manzù, Fornasetti e tanti altri. Melchiorre Bega morì all'età di 78 anni nel 1976. Cavalcò le grandi correnti architettoniche del suo tempo, dal razionalismo anni 30 all'international style degli anni 50, sino ad un primordiale brutalismo anni 60. Le molte onorificenze ricevute e la carriera lunga più di 50 anni lo rendono ad oggi una figura di rilievo nell'architettura italiana del Novecento. Ma soprattutto ci raccontano di un professionista amato ed apprezzato da tutti, che affrontava qualsiasi incarico con umiltà, grande ingegnosità e spirito di squadra, dando ai suoi collaboratori l'opportunità di partecipare attivamente ai progetti, facendo tesoro dei loro suggerimenti e coinvolgendo altre personalità artistiche che frequentava e stimava. Fu un architetto gentile, intelligente e colto, un instancabile lavoratore dotato di grande curiosità e preparazione tecnica, ingredienti che gli permisero di superarsi e di innovarsi nel corso del tempo, forse addirittura inconsapevolmente. La nostra professione non ti fa mai essere contento di quello che hai fatto, poi almeno a me capita così. Ogni volta che termino un'opera vorrei ricominciarla da capo, rifarla, poi arriva un altro incarico ed è come se avessi una frustata, una nuova vitalità. E allora dimentico tutto il resto e riprendo a lavorare proprio con l'umiltà di chi è all'esordio. Ringrazio Luca Donzelli, architetto e autore del bellissimo libro Lo stile di Bega, per avermi permesso di raccontare con passione questo grande personaggio e di conoscerlo a fondo a dispetto delle storiografie che ingiustamente non l'hanno consacrato fra i protagonisti assoluti del Novecento italiano. Vi invito dunque ad approfondire con la lettura del libro e a seguire Luca Donzelli, che oltretutto è anche host del podcast Architour. Trovate tutti i link in descrizione.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.